Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti adoriamo, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu guidi i nostri passi verso la pienezza della vita, perché tu ci hai pensato prima ancora che noi potessimo desiderare anche soltanto il bene, e hai desiderato per noi quel bene che noi non sappiamo nemmeno apprezzare. Ti ringraziamo perché ogni giorno tu ti prendi cura di noi, più ancora che degli uccelli del cielo, più che dei gigli del campo. Aiutaci ad abbandonarci al tuo amore e a credere nella tua provvidenziale presenza accanto a noi nella nostra vita. Signore Gesù, tu continui ad essere per noi il Maestro, il Signore. Ti preghiamo di stare accanto a noi, tu che sei il risorto, il vivente, per dare sostanza alla nostra vita, per dare gusto alle nostre scelte di ogni giorno. Vieni a colmarci della tua presenza piena di pace, di consolazione. Vieni a offrire a ciascuno di noi la certezza che non siamo soli. Tu ce l'hai promesso, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Vieni Spirito Santo e opera nei nostri cuori. Tu sei l'amore del Padre e del Figlio. Vieni a fare di noi amore, facci diventare amore, capaci di trasmettere amore in ogni nostra scelta, in ogni nostro gesto. Opera in noi per rendere feconda la nostra vita, porta i nostri desideri verso la realizzazione piena di ciò che il Padre si attende da noi. O Maria, tu che sei il modello per la nostra fede, per le nostre scelte di vita, accompagnaci giorno dopo giorno con la tua presenza carica di umanità e di tenerezza, e continua a intercedere per noi perché non abbandoniamo mai il cammino che ci rende figli. Amen. Riprendiamo allora la nostra lettura col versetto 4 del capitolo 18. E abbiamo visto come Paolo vive la sua quotidianità a Corinto, come si è inserito in uno stile di vita che è quello della normalità, un lavoratore, un bracciante, una persona che vive, si guadagna il pane con il sudore della propria fronte e che si comporta come un pio giudeo. Dice che ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi Paolo, come ogni giudeo osservante, come facevano del resto Pietro, Giovanni, vi ricordate, salgono al Tempio a pregare. È vero che sanno che il Tempio è finito, che è cominciata un'epoca nuova, ricordate che sia Marco che Matteo parlano del velo del Tempio che si scinde, che vuol dire basta, è finita, questa epoca del Tempio è finita, è cominciato un tempo nuovo, è un simbolo, il velo del Tempio che si rompe in due. Chi è che può dire che si è rotto in due o no? Nessuno lo può sapere, perché entrava una volta all'anno il sommo sacerdote nel Santo dei Santi, quindi non poteva sapere cosa succedeva dentro, nessuno ci entrava. Tantomeno l'Evangelista è andato il giorno dopo a vedere cosa c'era. Cioè, il dire che il velo del Tempio si è rotto in due vuol dire proprio questo, vuol dire che la presenza di Dio non è più circoscritta al Tempio, quel velo era quello che separava la presenza di Dio dalla presenza di Israele. Dietro quel velo non puoi andare, se no rischi di essere fulminato, perché hai osato trasgredire e andare al di là di una competenza che non è tua. No. Gesù risorto ormai ha trasmesso la presenza di Dio nel cuore dell'uomo, non c'è più bisogno di entrare nel Tempio. Questo è il senso. del velo che si scinde in due, vuol dire è cominciato qualcosa di nuovo, c'è una relazione nuova con Dio che non è più legata a un luogo, ma è invece legata a uno stare con Lui, a un accogliere il risorto. Se accogli il risorto dentro di te, tu diventi tu stesso tempio di Dio. Tant'è vero che la Chiesa non è il tempio di Dio, le chiese, ma sono invece il luogo dove si raduna il popolo di Dio, che è un'altra cosa. Laddove due o tre sono radunati nel mio nome, lì ci sono io, che poi nella Chiesa nostra, cristiana, cattolica, ma anche quella ortodossa, comunque orientale, ci sia la presenza viva di Cristo e Eucaristia, questo è un altro paio di maniche, è una presenza dovuta al culto dell'Eucaristia, legata al fatto che se una persona sta male, eccetera, c'è bisogno di portargli l'Eucaristia prima che muoia, quindi bisogna avere un minimo di riserva eucaristica. E tant'è vero che, per esempio, presso gli orientali, sia cattolici che non cattolici, c'è una riserva eucaristica. Loro, i greci, usano il pane fermentato, non usano il pane azimo. Questo non cambia niente, non è che bisogna usare lo stesso pane che ha usato Cristo, cioè si usa il pane, pane vuol dire il cibo più comune che ci sia. Quindi loro hanno usato, era difficile, immaginate, Paolo arriva a Corinto, immaginate se poteva celebrare la messa con le focacce azime, dov'è che andava a trovarle, non so, mica Terra Santa, non sono i mezzi che ci sono adesso, per cui è normale che si usasse il pane che c'era per celebrare la messa, l'importante è che fosse pane di farina e non pane di riso o pane di altra roba, no? E allora si capisce, se bisognava conservare il corpo di, già ai tempi dei martiri, fin dai primi secoli hanno conservato subito un po' del corpo di Cristo, qualcuno non poteva partecipare all'Eucaristia, gli si portava il corpo di Cristo perché potessero partecipare almeno da lontano, nutrendosi dello stesso corpo di Cristo, diventavano insieme agli altri l'unico corpo di Cristo, l'unica Chiesa. Quindi pensate al famoso fatto del martirio di San Tarcisio, no? Tarcisio che viene mandato, questo ragazzino, con una teca, con dentro il pane consacrato durante la messa, da portare ai martiri perché non morissero senza sentirsi in comunione con Cristo e con i fratelli che li sostengono nella preghiera. Oppure allora anche gli orientali, però è chiaro che mentre da noi le particole si conservano perché sono azime, quindi hanno una durata indefinita, non sappiamo fino a quando, a meno che non ci sia umidità nella chiesa, eccetera, chiaro, fino a quando arrivano le muffe a corromperle, invece per gli orientali il pane è un pane fermentato, quindi diventa duro, diventa secco. E allora loro consacrano questo pane, lo mettono nel tabernacolo per i malati, per l'adorazione, per la preghiera, c'è un piccolo tabernacolo nascosto dietro l'iconostasi, dove il prete celebra, perché il prete celebra dietro l'iconostasi, dietro tutta questa cortina di icone, e ogni tanto esce fuori, canta qualcosa, incensa, eccetera, poi rientra dentro perché è simbolo del paradiso, i santi misteri si celebrano al di fuori della nostra portata, qualcosa di grande. Sono modi diversi di concepire la liturgia, capite? Sono diversi, ma anche belli, capite? In modo diverso. E quando c'è qualche malato, eccetera, il sacerdote arriva, c'ha una piccola lancia, stacca un frammento di questo pane duro che c'è lì, che viene conservato appunto per i malati, lo mette in una teca e poi con del vino consacrato va dal malato, lo intinge che diventa morbido e glielo dà. Questo per dire, questa è l'antica tradizione, ma la chiesa, l'edificio chiesa non è il tempio, è piuttosto la sinagoga, è vero che la forma della chiesa ha una forma sinagogale, andate a vedere la sinagoga di Cafarna, ha la forma di una chiesa. Come hanno costruito le loro chiese, cioè ecclesia vuol dire comunità, vuol dire comunità chiamata da di fuori per mettersi insieme, il verbo in greco è ekkaleo, che vuol dire chiamare e mettere insieme, noi eravamo dispersi, ci ritroviamo insieme, come synagoghe, che è la stessa cosa, vuol dire convocazione, è la stessa cosa, quindi la chiesa che non ha niente, come la sinagoga non ha niente a che vedere col tempio, la chiesa è semplicemente il luogo dove i discepoli del Signore si ritrovano, una volta si ritrovavano nella chiesa domestica, nelle case private perché non avevano mezzi, così penso a Corinto, così a Tessalonica, non avevano, dopo pian piano anche loro, dopo l'editto di Costantino, finalmente possono trovare dei posti dove convocarsi, dove trovarsi per mettersi insieme. Quindi dicevo che per i giudeo-cristiani era normale andare ancora, Paolo era ebreo, era giudeo, quindi continua le sue tradizioni, non è che diventare cristiano voleva dire rinnegare le proprie radici, no, quindi va, come ogni giudeo osservante, il sabato va in sinagoga. E si dice che cerca di persuadere i giudei e anche i pagani che simpatizzano con il monoteismo di Israele, attratti dalla linearità e dalla severità di questa religione. Che cosa sentivano i pagani rispetto alla religione giudaica? Era una religione spoglia di ogni orpello, non c'erano statue, non c'erano dei culti, nessun culto particolare, salvo la lettura, la meditazione della parola di Dio. Quindi siamo di fronte a qualcosa di molto scarno, la liturgia non è mai stata qualcosa di sontuoso per Israele, poi al di fuori del Tempio, distrutto il Tempio non rimane più niente, è soltanto la parola nuda. E allora Paolo va lì e cerca di persuadere queste persone. Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timoteo, ricordate, Paolo li aveva lasciati prima a Tessalonica, poi dopo questi vanno ad Atene, quando parte da Atene li lascia là un po', probabilmente a consolidare un po' la comunità, quando però arrivano loro, Paolo si dedicò tutto alla predicazione. Come mai questo? Ecco, possiamo presupporre che proprio grazie alle elemosine provenienti dalla Macedonia e portate da Sila e da Timoteo, e grazie anche al loro lavoro, a un certo momento Paolo ha meno bisogno di guadagnare denaro e dedica il suo tempo pienamente all'evangelizzazione. Quindi sono arrivati dei fratelli che in qualche maniera danno esempio e lui comincia a dedicare tutto il suo tempo. Nella sinagoga trova gente che è interessata, quindi non si dedica soltanto il sabato, ma comincia a dedicarsi un po' a tempo pieno. Prima era semplicemente la sua quotidianità vissuta nella semplicità, adesso comincia invece un lavoro. Vedete che c'è una progressività, non entra subito presentandosi come il missionario, prima arriva come fratello, poi pian piano entra a fare altro. E quindi siamo di fronte alla prima predicazione di Paolo. Il suo annuncio è molto semplice. Cosa dice? Affermava davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Niente di straordinario, Cioè, cosa dice? Il Messia che gli ebrei stanno aspettando è già venuto, ed è Gesù. Basta, tutto lì. Non sta a discutere, portare altre cose, no. Voi aspettate il Messia, inutile aspettarne un altro, è già arrivato, è qui. Molta chiarezza, molta semplicità, senza cercare fronzoli. Quindi una cosa che risulta chiaro, non è che Paolo mette in primo piano Gesù, non comincia a parlare di Gesù, ma accoglie il fatto che questa gente sta aspettando il Cristo, parte dalle attese di questa gente. Questa gente cosa sta aspettando? Che cosa attendete voi? Ebbene, attendete Gesù? Bene, io vengo a parlarvi di questo Gesù che voi attendete. Attendete il Messia? Ebbene, guardate, c'è già il Messia, è Gesù. Io vengo a rispondere alle vostre attese. Non so se riuscite a capire la profondità di questo, cioè non parto da alcuni concetti che ho in testa, non comincio l'evangelizzazione a partire dai miei programmi, dalle attese di quelli che ho davanti, che è diverso. A una persona che ha dentro il vuoto, comincerò a dirgli qual è il vuoto che hai dentro, ma io ho un modo, io ho qualcuno che te lo può riempire, che ti può aiutare a riempirlo. È un po', se io ci ripenso, quando andavo a scuola, ai miei alunni, soprattutto dell'ITIS, che sembravano disinteressati a ogni cosa, proprio che sembravano proprio ogni tipo di proposta di tipo culturale, tra virgolette, se culturale vuol dire chic, vuol dire... Ma quando io, conoscendo che dietro c'era il vuoto esistenziale, spesso la scontentezza, cominciavo magari a partire dalle loro scontentezze. Cominciavo a leggere, per esempio, qualche testo di qualche autore che parlava del suo star male dentro, eccetera. Allora vedevi che cominciavano anche loro. Qualcuno diceva, prof, ma queste cose ci fanno star male. E dico, ragazzi, ma se non impari a guardarti dentro, devi imparare a riconoscere che non puoi continuamente anestetizzare le tue paure, scappare da una parte o dall'altra, credere che andando in discoteca dimentichi i problemi che hai dentro. Io cerco di sbatterteli in faccia, pian piano, così, pian piano. Cioè, partiamo dalle sue domande, cioè che cosa stai cercando? Ebbene, tu stai cercando il Messia, io sono venuto a dirti che c'è, è Cristo, è Gesù. Capite che c'è un metodo, no? È veramente un metodo di attenzione alle persone che ho davanti, no? Come si fa a insegnare il latino a Pierino? Per prima cosa bisogna conoscere Pierino, non il latino, perché io posso sapere benissimo il latino, ma se non capisco che Pierino, qual è la sua capacità e come devo trovare i meccanismi di apprendimento per farli poi passarli. Spesso i nostri messaggi non passano semplicemente perché non abbiamo avuto attenzione, vogliamo comunicargli alcune cose che abbiamo in testa, ma non siamo attenti alla lunghezza d'onda della persona che ho davanti. Cioè, io ho dovuto rivedere tutti i miei schemi teologici, tutto il mio linguaggio teologico, appunto, in più di 20 anni di insegnamento all'ITIS. E mi sono trovato benissimo, ma tutto il linguaggio catechetico, eccetera, come facevo a parlare a questi ragazzi? Gesù è la nostra salvezza. Non mi ricordo, un ragazzo alza, cosa vuol dire salvezza? Io sto mica negando, mica bisogno di... Allora, cambio il modo di parlare, invece di parlare di salvezza... Alzi la mano chi non vuole essere felice. Nessuna mano, dicono, tutti volete essere felici. Ebbene, guarda che in realtà Gesù è colui che ti riempie la vita a tal punto da renderti felice. Allora vedi che i volti si illuminano, cioè, questo mi interessa. Ma di salvezza non c'è, cos'è la salvezza? Ma la grazia, ecco, chi è la grazia? La sorella della costanza? Capite? Cioè, la grazia è l'amore di Dio messo nel tuo cuore, quella realtà che Dio cala in te, che ti rende pienamente soddisfatto perché tu sei fatto per amare. Allora vedi che, capite che non è il cambiare, non cambi niente, devi solo cambiare il linguaggio. Perché un certo linguaggio passa sopra le teste, no? Si capisce cosa, già ai tempi di Voltaire, Voltaire che non era certamente né un santo né un mistico, diceva che le omelie dei preti, l'omelettica cristiana, è lunga e piatta come la spada di Carlo Magno. Ma guardate che è ancora vero, cioè adesso io le mie anche probabilmente, comunque sia, però ecco il rischio è questo, cioè è quello di passare sopra la testa e di non mandare dentro niente. Allora, capite? Questa attenzione di Paolo, quindi in questo versetto brevissimo, però è tutto un metodo, Davanti ai giudei che aspettano il Messia, Paolo dice: Gesù è il Cristo, è quel Messia che voi aspettate. E quindi questa gente lo sta aspettando. L'Antico Testamento permette di capire chi è Gesù. Perché che cos'è Gesù? Chi è Gesù? Gesù è il compimento dell'attesa. Ecco cosa dice Paolo. Non dovete cambiare le cose, dovete soltanto andare più in là. C'è solo un guado da compiere. Non dovete buttare via l'albero, ma dovete soltanto accorgervi che da questa radice sta spuntando qualcosa di nuovo. Capite? Cioè, non devo buttare via le mie attese, devo solo purificarle. Non devo buttare via i miei desideri, ma li devo pulire, renderli più trasparenti, più veri. Allora sì. Perché i desideri vengono da Dio, eh? Desidera, cioè dagli spazi siderali, cioè dall'alto, cioè da Dio, un modo per dire Dio. Ecco i desideri, desidera, desideria, no? Allora, quando io ho dentro dei desideri, certo qualche volta sono inquinati, inquinati dal mio egoismo, inquinati dal mio orgoglio, inquinati dal mio desiderio di del tutto e subito, inquinati da tante situazioni che mi possono in qualche maniera, non sono da eliminare, sono da purificare, sono da chiarire, se no rischio di buttare via insieme all'acqua sporca anche il bambino. Come dicono gli inglesi, no? E però cosa succede? Succede che anche qui quello che abbiamo già visto altrove, ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi la veste, disse. Cioè sembra un ritornello, no? San Paolo arriva da una parte, questi ascoltano e poi comincia subito la reazione. Ma guarda che è quello che, che Gesù ha detto. Vi scacceranno dalle sinagoge, crederanno che uccidendovi rendono gloria a Dio, non sarete capiti neanche da quelli di casa. È normale. Gli altri vi danno che avete avuto delle crisi mistiche, gli amici più intimi dicono che siete un po' depressi, allora vi siete attaccati alla religione, ma questo qui è entrato in depressione, adesso vi siete attaccato alla fede, vedi? Ma guardate che sono cose già fatte, sono cose già dette, sono già scritte, sono già qui, insomma, siamo sempre lì, Non è che, ma chissà cosa ha avuto una depressione, questo qui adesso si è attaccato tutta la fede, ma non, sì, guarda, lo vedi sempre in giro col rosario, ma prima che lo vedevi in giro con le riviste pornografiche è una cosa normale, ma se lo vedi in giro col rosario, capite, ma è stato scandaloso, Ma soprattutto io mi ricordo un ragazzo che era mio alunno, proprio, di quinta, lo vedevi triste, intelligentissimo, bravo, e mi scriveva di quelle cose bellissime quando io gli davo i miei compiti provocanti, o davo magari delle lettere. Un ragazzo mi ha scritto così: cosa gli risponderesti? Una lettera magari scioccante. Allora vedevi che era la sfida a chi poteva rispondere, no? E vedevo che lui era profondo, che non andava così tanto per riempire delle pagine. E un giorno gli ho detto: ma perché non vieni a fare il ritiro con noi, su al foyer, venivo qui con i giovani. Ah no, ma no, io non credo neanche in Dio, non so, ma vieni. Tanto, vabbè, Massimo Candelaria, te lo regalo io, per le vacanze di Pasqua, cos'hai? No, niente, mi annoio, no, non vengo. Poi il giorno prima dice, vengo, ho partito, siamo venuti. Domenica di Pasqua, pomeriggio, siamo venuti. Vabbè, è arrivato qui, mi imbarazzava molto perché durante la prima sera si faceva un po' il giro, diceva cosa ti aspetti da questo ritiro, e ognuno diceva che era venuto e mi aspetto questo, io sono venuto perché ho questo, io vorrei trovare un attimo di silenzio, speravo che girando a lui saltasse, invece lui con molta onestà, agghiacciando tutti, ha detto: io non so cosa cavolo ci faccio qui perché tanto non credo in Dio. Quindi, però gli ho detto: sì, vabbè, comunque sentiti libero. E però allora c'era soltanto la sala conferenze alta, la sala dei divani, eravamo lì. E io lo vedevo arrivare per la conferenza e ero imbarazzato, io dicevo, ma che cosa, io predico, ma cosa qui? E dicevo, no, ma guarda che devi sentirti libero, poi puoi andare in giro nel bosco. No, io sono venuto, voglio stare qui. E mi ricordo, e abbiamo fatto anche la notte di adorazione, avevamo messo fuori il foglio e ognuno sceglieva l'ora in cui fa l'adorazione notturna. E lui viene da me e dice: io cosa faccio? Cosa fai? No, non so, vai a letto, stai lì, tu vuoi. No, no, ma io vorrei. Se faccio l'adorazione, cosa devo dire? Cosa devo fare? Io non ci credo. No, io ho preso la corona da rosario, cioè, comincio a pregare, ma non so pregare a rosario, gli ho dato il libro pregate, pregate, qui c'è il suo rosario, poi tutto mettiti lì. E ho visto che si era segnato dalle 3 in avanti, dalle 3 alle 4. Quando io sono arrivato verso le 5 a pregare, ho visto che era lì, si sono arrivato tardi, era lì tutto un punto. E una ragazza mi si avvicina, mi dice: Marco, è lì dalle 3. Lì la serpente. Finita l'adorazione, finito tutto, allora gli dico: allora com'è andata? Marco, e lui: è andata benissimo, benissimo, sono sicuro che Dio c'è. Stanotte ho incontrato Gesù. Però intanto è cambiato tutto, tornato a casa, poi pian piano, vedi la scuola, la vedevi diverso, proprio lo sguardo nuovo, contento. Ha ripreso a frequentare l'oratorio, andava a messa, aveva portato, sul suo comodino c'era l'immagine di Maria, il rosario, il crocifisso. E un giorno viene a trovarmi e dice: la sai l'ultima? Dimmi, la mia mamma è preoccupata. Preoccupata perché, sai, non vado più in discoteca, adesso vado all'oratorio e vado a messa tutti i giorni. Prego, mia madre ha visto il rosario, oggi mi ha detto: Marco, stai bene? Non sei un po' depresso? Non è che hai bisogno di... Ecco, capite? Quando uno dice: prima che stavo malissimo era normale, adesso che sono felice, mi ha domandato se sono depresso. Capite? No. Allora, è così, no? In fondo, non dobbiamo stupirci. Allora, è normale. Non è da adesso questa roba, è già dai tempi di Paolo, e Gesù l'aveva già detto: non vi preoccupate, perché... così fa il mondo. Per essere normali vuol dire essere imbronciati e tesi, angosciati e aggressivi. Allora sei normale. Ma se stai bene ti dicono: ma hai qualcosa? Allora, soprattutto era messa. Ma cosa mai? È messa, ma sei impazzita, va di volta il cervello, ma frequenti la chiesa, ma cosa fai con la corona in mano? No. Va bene, ritorniamo allora. Dicevo, come c'è questo ritornello consunto che abbiamo visto anche nei casi precedenti, negli altri capitoli, eppure sempre vero, la parola di Dio suscita la solita opposizione, sempre. Laddove c'è molta luce, ricordatevi, si addensano molte mosche. Non possiamo togliere le mosche così. Allora, così se stengo la luce, allora non avrò più mosche, sicuro, però non ho più neanche la luce. Bisogna correre il rischio delle mosche, cioè occorre, si sa che c'è questo. E Paolo, e addirittura ci sono persone, non solo c'è opposizione, si dice, si parla, si mettono a bestemmiare. Cosa vuol dire bestemmiare? Cioè maledire il nome di Gesù. Il nome di Gesù vuol dire la persona di Gesù. Quindi siamo a questi livelli gravissimi. E Paolo allora si accorge che, come sempre, è già successo allora, siamo arrivati a un punto di rottura. Non si può andare avanti, non è che Paolo dice adesso: ma io malgrado tutto, io continuo ad essere qui, mi impongo la mia presenza, che lo vogliate o no, io continuo a predicare in questa sinagoga, questo è il mio diritto. No, 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 no. Notate bene cosa fa Paolo, Paolo, scuotendosi le vesti, disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, da ora in poi andrò dai pagani. Cosa fa Paolo? Fa ciò che ha detto Gesù. Vedete bene, l'apostolo è quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto: andate prima alle pecore perdute della casa di Israele, poi quando questi non lo vogliono, vai dagli altri. Prima a Israele, poi agli altri. Se gli altri non vogliono, se Israele non vuole, inutile buttare via il pane, Se i figli non vogliono il pane, dallo pure ai cagnolini, cioè quelli che Israele chiama cani, i goyim, cioè i pagani venivano chiamati cani. Ebbene, non volete sfamarvi voi? Voi il pane Dio ve l'ha mandato, cioè Dio è il pane della vita, è un pane per tutti. Non esistono figli e cani, esistono figli. Figli che stanno in casa e figli che se ne sono andate. Quelli che sono in casa si credono già arrivati e quindi rischiano di fare flop. Quelli che se ne sono andati invece sono quelli che hanno il coraggio di mettersi in discussione perché hanno veramente fame e sete. Questi sono davanti alla sorgente e stanno morendo di sete. Gli altri hanno veramente sete e non c'è nessuno che gli dà l'acqua. Ebbene, voi non la volete, io vado da loro. Capite che proprio è un metodo di progressione, eh? Paolo usa sempre questo metodo, prima arriva dai suoi confratelli e poi comincia ad andare dagli altri, questo mi sembra importante. C'è però una cosa che lungo i secoli, questa frase è stata interpretata molto male, questa frase, il vostro sangue, è una frase che troviamo di tanto in tanto, no? Ricordate gli ebrei che quando Pilato dice ma come metterò a morte un innocente, il suo sangue cada su di noi, sui nostri figli, ma non è una frase che si trova spesso nella Bibbia, da una parte Paolo fa il gesto non scuotendosi il mantello, oppure Gesù dice scuotetevi la polvere, che cosa vuol dire? Vuol dire io non sono responsabile di quello che sta succedendo qui. Cioè, scuotere il mantello vuol dire, ok, io ho fatto quello che dovevo fare, mi ritiro. Non voglio a tutti i costi proporre e imporre la verità. Io vengo a dire se vuoi bere, non vengo a buttarti l'acqua in gola, non vengo a nutrirti a forza, ti dico se vuoi bere. E dall'altra parte, rispetto il tuo no, quindi io scuoto le vesti per dire ok, io sono, non sono nel giorno del giudizio, comunque io non sono responsabile di questo, io ho fatto la mia parte. Dio non mi chiederà se io ti ho costretto a bere, ma se ti ho proposto l'acqua, capite che è diverso. E questo non vuol dire che però io devo proporre l'acqua a chiunque, non date le perle ai porci, dice Gesù. Occorre, perché poi i porci non le apprezzano. Se io vado in un porciere e gli faccio vedere un quadro di Raffaello e gli dico vedete che bello, ma questi preferiscono le ghiande, capite? Cioè non è rispettoso né per me, per la mia intelligenza, né per i porci. Cioè alla fine occorre dare a ciascuno quello che ciascuno è capace di prendere, quindi pian piano comincerò a educare i porci perché diventano un po' meno porcelli e poi crescendo gli potrò anche proporre altre cose un po' più elevate, ma intanto comincio a prendere l'atto che sono dei porci, no? Che non vuol dire disprezzarli, ma vuol dire rispetto, eh? Usare una mela come martello non è rispettoso né, come la mela, né per la mela né per la mia intelligenza, capite? La mela non è un martello. E allora bisogna essere realisti, cioè il primo realismo è quello dell'intelligenza e Dio ce l'ha data non perché la mettiamo in scatola o la iberniamo nel freezer, ma perché la usiamo. Ecco, allora, dicevo che questa maledizione, questa profezia, potremmo dire, è stata interpretata come una profezia, come questa frase, come una maledizione. Mentre in realtà la frase vuol dire questo, ognuno si assuma la propria responsabilità, questo vuol dire, no? Non vuol dire, oh guai a voi, adesso la pagherete, siete condannati, no. Non è una espressione originale di San Luca, ma ricorre già nell'Antico Testamento, andate a vedere Giosuè 2,19, anche lì c'è il suo sangue, oppure Levitico 29, anche lì, secondo Samuele 1,16, primo re 2,33, cioè viene ripetuta questa frase per dire ognuno si assume la sua responsabilità, è un modo di dire, no? È come, non so, io non so, suono la campana per la messa, la gente non viene, e dico il vostro sangue cada su di voi, ma vuol dire questo, non vuol dire disgraziati che Dio Signore vi maledica, scendano fulmini dal cielo, cioè ognuno si prende la sua responsabilità. Io ho suonato la campana, ma non sono venuto in casa a prendere per dire dai bene che poi dopo ti do anche la torta, ma no. Quindi è un richiamo a una presa di responsabilità, quindi niente maledizione, niente profezia di ciò che avverrà, eh. Ora quando noi, o quando nella storia successiva è stata usata questa citazione per dire che le persecuzioni dei giudei erano volute da Dio, si è compiuto un abuso, cioè è una cattiva interpretazione. Le persecuzioni non sono mai volute da Dio, ma vengono sempre dalla nostra stupidità. La violenza, la forza è l'amore, la violenza è sempre odio ed è sempre a un altro autore. La forza ha come autore Dio, Dio forte, forte perché è forte come l'amore, forte come la morte, forte come la vita. La violenza invece viene dal nemico. L'annuncio del Vangelo ai pagani, quindi, ancora è bello pensare questo, che allora uno dice, allora Paolo tornò a casa e disse, ecco, ancora una volta ho fatto flop, ecco, sempre il solito, guarda, le cose non cambieranno mai, e vedi, e allora il Signore, vedi che non mi ascolta con tutta la preparazione che ci ho messo dentro, e poi ho anche lavorato, ho fatto le tende, mi sono anche flagellato, e guarda il Signore come risponde, hai visto, ma guarda, sempre, e come farò, e allora un fallito, che apostolo sono... Certo, potete andare avanti a fare tutte le geremiadi e tutte le situazioni, le tutte colpevolizzazioni, si chiamano colpevolizzazioni, che non è senso di colpa. Il senso di colpa è sano, nasce dall'umiltà. E allora quando ho sbagliato qualcosa la mia coscienza mi dice, hai visto, hai sbagliato. Sì signore, grazie, sono stupido, hai visto cosa ho fatto. Sono debole, sono fragile, non ce l'ho fatta. Questo è il senso di colpa, sano. Questo mi porta alla confessione e mi porta all'umiltà. Le colpevolizzazioni invece sono o quelle che ti buttano addosso gli altri. Vedi che sei sempre il solito cretino, sbagli sempre, guarda come sei, chi si può fidare più di te, guarda, da, 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 da. Allora già, queste sono le colpevolizzazioni, nascono dal perfezionismo, che è unismo, quindi è una verità impazzita, la perfezione è una cosa buona, il perfezionismo è una verità impazzita, nascono dall'orgoglio, ecco io sbaglio sempre, hai visto? Oh, io sapevo che ero fragile, quindi non mi stupisco che essendo fragile sono caduto. Allora, Signore, abbi pietà di me, questa è l'umiltà. E invece siccome io pensavo di essere qualcuno e sono inciampato, sono caduto, hai visto, sono ancora lì, guarda, guarda come sono. Questo è l'orgoglio e questo è superbia, che non sono certamente delle virtù, almeno io non l'ho trovato nell'elenco delle virtù, se voi lo trovate ditemelo, magari compro anch'io il libro per vedere dove, ma finora non l'ho trovato. Nasce dall'orgoglio, dalla superbia, dalla presunzione, dall'illusione di essere qualcuno, oppure dalle illusioni che noi abbiamo sugli altri. Quando io ho delle illusioni sugli altri, quando gli altri non sono come voglio io, naturalmente c'è la delusione. E allora, oltretutto mi colpevolizzo io, colpevolizzo te, e alla fine andiamo a fondo tutte e due. Non due cuori e una capanna, ma un'unica arca dove tutte le bestie vanno a fondo. È così che colpevolizzandosi a vicenda si finisce per far affondare tutto, mentre invece riconosco, siamo fragili, sei fragile tu, siamo fragili anch'io, possiamo sbagliare, abbiamo sbagliato, non male, ciò che è possibile di solito avviene, e allora niente stupore, niente cattivo sangue, si va avanti, si gira pagina, si ricomincia da capo con umiltà e con più sapienza e con meno sicumera, cioè presunzione di farcela. Allora Paolo qui si dà un esempio molto semplice, ha capito che l'annuncio del Vangelo ai pagani nasce in occasione di un rifiuto. Dice grazie Signore, lo dirà anche la lettera ai Romani, il rifiuto di Israele è stato salvezza per gli altri. Dice, vedi? Noi siamo qui a parlare di Gesù adesso, perché? Ma perché Israele ha rifiutato, se no noi non saremmo qui a parlarne. Capite allora che provvidenza? Dio non si lascia fermare dal male. Bello questo. Questo ci dà speranza, ci dà coraggio di andare avanti, di non arrenderci. E quindi la parola del Signore si adempie. fa arrivare la salvezza comunque, che noi lo vogliamo, che non lo vogliamo. Non, tu non lo vuoi, ma va altrove, comunque arriva, non si lascia fermare. E vuol dire che anche le crisi sono delle opportunità. E questa è un'opportunità che Paolo trova. Adesso parla ai pagani. Ecco, io penso che già possiamo interrogarci un po' su tutte queste cose, no? A partire dal come noi ci poniamo di fronte agli altri, presupponendo che gli altri siano in una certa maniera. No, Paolo parte cominciando a dire: accolgo le persone come sono, quindi mi domando quali sono le persone che ho davanti, quali sono i loro desideri profondi, quindi non cerco di illudermi circa quello che ho davanti, sulle cose che mi aspettano, su quello che mi accoglie, che mi attende, non mi deprimo se le cose non vanno come voglio io, cioè c'è tutta una serie di cose che penso qui possiamo guardare, rivedere, dire mamma mia, come in pochi versetti, no? Il Signore ci indica un percorso, ci indica un piccolo esame di coscienza, una lezione divina che fa nascere degli interrogativi anche dentro di noi, no? Come mi comporto di fronte ai miei flop? O a quelli che magari ho il coraggio di riconoscere, perché guardate, noi siamo anche furbi, no? Cioè, anziché riconoscere i nostri flop e dire, boh, insomma, cominciamo a dire, sì, in realtà è l'altro che non mi ha capito, siamo come la volpe con l'uva, no? Dopo inutili tentativi di prendere l'uva, la volpe disse, tanto era acerba, quindi la colpa è dell'uva, non è mia che non ci arrivo. E siamo così, no? È vero, no? Guardate che le favole di Fedro sono molto sagge, cioè ci indicano esattamente il nostro stile che usiamo di fronte alle cose, anziché dire, va bene, ok, sono povero, non ce l'ho fatta, no, sono gli altri che sono... C'è una poesia di Saffo che ci vince, molto bella Saffo, no, non è mica quella che ha fatto passare adesso tutti i mass media che fanno diventare gay tutte le persone che incontriamo, no? Ora, non c'entra niente, Saffo è una poetessa che istruiva le ragazze bene della società di allora perché dovevano essere reintrodotte, poi si sposavano ed erano istruite, sapevano suonare la cetra, cantare, sapevano leggere, far di conto, eccetera. Era un modo per la promozione della donna, poi l'ha fatta diventare un'altra cosa. Lasciamo perdere. C'è un frammento di poesia, no? Una delle sue ragazze non era stata, poi aveva fatto tutta la sua cultura, poi non si era sposata. E allora lei dice, come, fa un esempio, no? Come una mela in alto sull'albero, alta sul più alto, mi ricordo, Akran e Pakran, l'unica cosa che mi ricordo in greco di questo, cioè alta sul più alto, ma coloro che dovevano coglierla l'hanno dimenticata. E poi dice, no, non l'hanno dimenticata, non hanno saputo raggiungerla. Capite? Allora, sono due modi per definire la zittella, no? L'hanno dimenticata, la zittella, oppure no, non hanno saputo raggiungermi. Sono due modi diversi per dire la stessa cosa, però ecco come noi riusciamo a girare le cose. Beh, Saffo era una maestra, lo dice poeticamente, però alla fine ecco noi rischiamo di rigirare le minestre e le frittate per far tornare i conti, no? Penso che possiamo fermarci qui e dedicarci poi a una proficua riflessione.